Ok, dicevo, stiamo parlando di status, abbiamo detto che nelle società tradizionali lo status viene in qualche misura presentato agli altri, offerto agli altri tramite una serie di simboli, coccarde, insegne che stanno a appunto significare il punto nel quale ci si trova della stratificazione sociale. E abbiamo anche detto che noi non abbiamo queste cose, fingiamo che non ci sia niente di questo, che tutti, bene o male, si sia allo stesso livello, cosa falsa come Giuda, ma che poi oltretutto viene anche smentita ripetutamente. Questi erano i Talking Heads, che sono un gruppo che a me piace molto, e dicono cose interessanti, le dicono in modi buffi, questo è abbastanza, un testo abbastanza criptico. Però l'idea generale è esattamente quella. Qui stiamo parlando del momento di cui vi parlavo ieri, nel quale ti accorgi che quello che stai facendo te l'hanno fatto fare e non eri tu a volerlo fare. E quindi il protagonista di questa Once in a Lifetime, che vuol dire una volta nella vita, è uno che a un certo punto si accorge che lui vive in una beautiful house, ha una beautiful car e anche una beautiful wife. E a un certo punto, qualche strofa dopo, se vi ricordate, dice. E ti trovi lì e dici: cos'è sta casa? Chi è sta donna? Perché ho sta macchina? Ecco, perché quelli sono status symbol. Sono i modi attraverso i quali noi diciamo agli altri chi siamo e quanto valiamo. Perché non è che abbiamo smesso di farlo, abbiamo semplicemente cambiato modo e lo facciamo in un modo più stupido di prima, perché cioè, ultimamente pare che gli ultimi secoli si siano, come dire, concentrati sul peggiorare le cose invece che migliorarle. Quindi, se prima c'era un consenso su quelli che erano i simboli e questi simboli venivano assegnati per, come dire, meriti effettivi, in qualche misura perché si era percorsa una carriera all'interno di una corporazione, perché era notorio che si erano accumulate ricchezze in modi accettabili oppure si era nati in qualche particolare famiglia, i simboli di status che abbiamo oggi sono simboli che invece si comprano. Ora, come dire, è importante ragionare sul denaro perché il denaro va molto oltre quei quattro spicci che portiamo nel portafoglio oppure le cifre digitali dei conti in banca. Il denaro è uno strumento che in qualche misura ci ha trasformati in quello che siamo. Non a caso Simmel, come vi ho detto, scrive l'opera più importante che si chiama Filosofia del denaro. Nella quale appunto cerca di mettere in luce tutti i vari risvolti. Dello strumento denaro e cerca di spiegarci come mai il denaro da strumento è diventato fine. Che questo è il grande problema dell'oggi, no? Il denaro di suo non è altro che qualcosa che ci permette di fare qualcos'altro. Perché il denaro non ha nessuna qualità se non la quantità. Il che ci spiega perché c'è gente che mette via 11, 12, 100 miliardi di dollari, di euro, eccetera. Che non gli serviranno mai in tutta la vita se non per fare delle colossali cazzate, come per esempio Donald Trump, tanto per dirne uno, oppure per chi è più gossiparo, quell'altro imbecille di Fabrizio Corona, che abbiamo appena visto tornare al gabbio perché si è invertato un altro milione di euro. Ecco, insomma, allora, queste cose per molti versi sono deprimenti. Se non fosse che appunto c'è qualcosa dietro, no? Il denaro è effettivamente un po' come la morte, una livella. Il denaro è un agente che permette di stabilire equivalenze fra cose che non avrebbero niente di equivalente. E rischia di appiattire il mondo. Tant'è che se ci fate caso e tornate a considerare un altro spot televisivo, ce n'è uno della Mastercard, che è molto carino da questo punto di vista, e che dice: certe cose non hanno prezzo, per le altre c'è Mastercard, che tra l'altro io ritengo essere una pubblicità ingannevole perché parrebbe che pagasse Mastercard, a me andrebbe anche bene, però diciamo che i soldi sono i tuoi, quindi insomma parliamone di questa cosa. Ad ogni modo il problema è questo, per certe cose non hanno prezzo e sarebbero l'amore dell'amore della tua vita, il sorriso di tuo figlio, no? Tutte queste cazzate che oramai sono diventate anche loro parte di una retorica insopportabile, però il concetto centrale però è vero, nel senso che noi attraverso il denaro stabiliamo equivalenze che non sono pertinenti. Perché un caffè vale come, che c'è se fa con 90 centesimi oggi come oggi, un pacchetto di figurine in cose, in edicola, oppure degli scatti del tuo cellulare, oppure 100 panini al salame valgono come un televisore che vai a comprare. Sono articoli che non avrebbero una qualche connessione. Il denaro la stabilisce. Il denaro diventa il metro di misura di ciò che esiste. E questo rischia di fare, appunto, di far saltare tutto quello che non è riducibile al denaro. Un bel panorama, come lo paghi? Gli indiani d'America dicevano esattamente questo: con che criterio pensi di poter comprare la terra che non è tua? C'è tutta una filosofia dietro al denaro, come vedete, no? C'è una filosofia di appropriazione, c'è una filosofia di dominio, c'è una filosofia di riduzione in una forma di schiavitù, tant'è che non a caso i nuovi schiavi hanno spesso a che fare col denaro, vittime di usurai, prostitute, bambini comprati come merce, non è casuale. Il denaro la fa da padrone, però il denaro purtroppo ha delle difficoltà, ci crea dei problemi, perché appunto, come dicevano i latini che la vedevano lunga, l'avevano capita, il denaro non ha manco odore. Dicevano i latini, pecunia non olet, il denaro non puzza. Però ha un'altra difficoltà, ovvero sia che tu non sai mai da dove arriva. Per cui quello che compra gli status symbol è uno spacciatore di professione o è un grande affarista? È uno che ha avuto una bella eredità o qualcuno che ricatta la gente o la rapisce o la minaccia in altri modi? Tu non lo sai, sai soltanto che ha dei soldi. E questo è il punto. E lui può comprare lo status symbol esattamente come una persona eccellente. Per cui che mi dice sto status symbol di fatto? Di che mi parla? Il fatto che io sia riuscito a comprarmi una bella casa come il protagonista del video. Che significa? Poco, se ci pensi un attimo. Certo, noi non ci pensiamo quasi mai un attimo, quindi per noi significa molto, perché noi abbiamo deciso che l'indicatore principe della nostra stratificazione sociale non a caso è il denaro. Chi è più ricco sta in cima e chi è più basso ha meno soldi. Però questo non ha nessuna connessione ovvia con la qualità della persona. Non so se mi spiego. È semplicemente un riconoscimento di uno stato di fatto, ovvero sia quello che ha quell'oggetto è ricco. Dopodiché, che lui si meriti l'oggetto, l'abbia ottenuto in modi illeciti, sia opportuno che l'abbia, eccetera, 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 questo non ce lo dice niente, non c'è niente che ce lo dica. Ecco perché abbiamo delle grandissime difficoltà relazionali, perché non sappiamo assolutamente chi abbiamo davanti e se quello che vediamo di chi abbiamo davanti è una qualche correlazione con la persona vera oppure è semplicemente comprato. Perché il denaro si avvicina spesso al concetto di prostituzione, che possiamo applicare in modo ampio oppure più ristretto, ma comunque ha sempre a che fare con qualcosa di questo genere, perlomeno molto spesso. Quindi il momento in cui tu ti accorgi che stai vivendo una vita che ti hanno imposto è il momento nel quale ti accorgi, per esempio, che tu stai accumulando denaro per fare cose che ti hanno detto che vanno fatte. E ti chiedi perché? Non so se avete visto American Beauty, tempo addietro. American Beauty era esattamente un film su questo argomento, ovvero sia uno che lavorava 45 ore alla settimana per pagare i conti delle carte di credito sue e della famiglia con le quali acquistava cose inutili. A un certo punto se ne accorge e dice, sai che c'è? Io vado a fare il part-time da McDonald's. Non so se l'avete visto il film? Non mi pare. Beh, sarebbe opportuno che lo guardaste, con uno splendido Kevin Spacey, tra l'altro. Mi vai per favore sulle slide? Attiva la presentazione. Ok, quindi lui che fa a un certo punto una mossa strana dal nostro punto di vista, ovvero sia scende, fa un processo di mobilità discendente e dice, invece di fare il manager faccio quello che vende gli hamburger. Quindi ovviamente in termini di elevazione all'interno della piramide lui dice, io scendo. Però che cosa guadagna con questo? Spende meno, ha più tempo libero a disposizione, comincia a godersi la vita, quindi sente la musica, legge libri, guarda la televisione, improvvisamente si accorge che c'è anche qualcos'altro, salvo quelle 48-50 ore settimanali nelle quali diventi isterico e tutto il resto del tempo nel quale cerchi di riprenderti dall'essere diventato isterico. E giustamente lo uccidono. Perché è seccante avere un esempio del genere in giro per casa. Perché quando te trovi uno libero, come dicevamo più volte, no? Come quell'altra canzone dei Pearl Jam, quello ti spinge a farti delle domande, perché tu cominci a chiederti, vabbè, ma se lui fa così, perché io invece continuo con le 48 ore settimanali, con le carte di credito, con i quattro forni in microonde? Sapete che gli americani hanno questa difficoltà all'acquisto, o perlomeno questo problema con l'acquisto, per il quale ogni tanto fanno le svendite di quello che hanno in garage e si accorgono di aver comprato 5 forni a microonde, 7 canove, tutta una serie di cose che noi saranno, erano tutte belle impacchettate lì in depinte e non hanno mai usato perché noi servivano, fondamentalmente, no? E quindi perché le hanno comprate? Uno dei motivi, per esempio, è perché l'ha comprate la famiglia Jones. Uno dei modi americani o inglesi di dire questo che vi sto dicendo è keeping up with the Joneses, ovvero sia fare quello che fanno i Jones. Perché i Jones sono quelli ai quali si guarda nel proprio strato come esempi. Quindi se i Jones hanno una macchina di una certa categoria, tutti comprano una macchina di una certa categoria. Se i Jones si trasferiscono in un altro quartiere che è più bello, tu ti trasferisci in un altro quartiere, perché devi essere come loro, devi essere all'altezza. È anche, come vedete, un problema di competizione, naturalmente, no? Quindi in questa gara chi ce l'ha più grosso spendendo soldi, a un certo punto ti accorgi e dici, vabbè, forse tutto sommato sto facendo una cazzata, non so se più tardi, forse alla seconda ora, sentiamo una canzone di Billy Joel che si chiama Moving Up. Ed è esattamente su questo, dice, se io devo farmi il mazzo per cambiare casa e abitare insieme agli Jones, sai che c'è? Io cambio, esco, me ne vado perché non è per me, dimmi.
Ad esempio, imitare qualcuno che, come ha detto Steve Jones, e spostarsi dove stanno loro, comprare quello che stanno loro, diciamo che è spostarsi orizzontalmente, non verticalmente.
Dipende, dipende, perché potrebbe essere un preludio ad uno spostamento di strato. E questo perché ve lo sto dicendo? Perché esiste una cosa che si chiama socializzazione anticipatoria, che è piuttosto interessante da sapere ed ha a che fare con quello che stiamo dicendo, perché finora abbiamo parlato della mobilità come spostamento, no? Vabbè, passo dall'altra parte. Però quello che vi sto cercando di spiegare ora è che non è così facile. Perché? Perché ogni strato ha i suoi codici attraverso i quali comunica di essere quello strato. I suoi status symbol, i suoi sistemi di oggetti, le sue convenzioni, i suoi luoghi di vacanza, la sua lingua. Ci sono gerghi che probabilmente conoscerete, no? Ma ce ne sono anche altri, non siete gli unici a farne uso, è una storia antica. Per cui, che vuol dire che tu per poter cambiare strato con successo, devi prima scoprire come sarà dove andrai, perché altrimenti tu sarai perennemente un escluso. Il famoso parvenu di cui parlavamo a proposito di Versailles, se vi ricordate, no? Il nobile minore, quello che ha comprato il titolo, quello che in qualche misura arriva per ultimo e non sa niente, non sa l'etichetta, non sa i modi, non sa come presentarsi, non sa come vestirsi. Tutto questo non è che non c'è più, c'è ancora. Solo che è diventato più difficile da scoprire. È diventato più complicato, è diventato un problema di accostamento, di conoscenza, di inserimento lento. Quindi tu per cambiare strato devi prima scoprire che c'è dall'altra parte. Come ti dovrai vestire una volta che sarai arrivato lì? Come dovrai parlare perché quelli che ci sono ti accettino? Perché non essere accettati, come forse avrete notato, è uno dei grandi problemi del nostro tempo. Pensate al cyberbullismo, pensate a quelli che si uccidono perché vengono rifiutati da tutti e vengono bersagliati da messaggi su WhatsApp o su Facebook o che cosa. Il rifiuto è terrificante perché noi siamo fatti anche degli altri e della loro accettazione. Che ci piaccia o no, anche se ste reclame che abbiamo visto fino ad oggi mentono clamorosamente perché nessuno gli interessa quello che pensano gli altri. Li vorrei conoscere, quelli che non hanno nessun problema con gli altri. Non sono umani. Perché essere umano è anche essere riconosciuto dagli altri. Quindi la logica del riconoscimento è una logica importante, che poi sia una logica che diventa perversa in certi casi. Come quando appunto devi metterti quel tipo di scarpa, devi mettere quel tipo di pantalone, devi andare in quel tipo di locale, fare certe cose il sabato sera, eccetera, eccetera, eccetera. Però questo non significa che tutto sia sbagliato. Sotto c'è qualcosa che è importante. Tu hai bisogno che gli altri ti confermino nel tuo esistere, perché tu da solo non sei in grado di darti un fondamento. Vi ricordate, abbiamo parlato dell'atomo, dell'individuo, di tutte queste problematiche. Sono tutte lì. Noi da soli, per potremmo essere l'Amleto di Shakespeare, no? Dormire, sognare, essere o non essere. Noi non abbiamo modo di essere certi di quello che ci accade, perché la veglia e il sonno pari sono, a meno che non ci sia qualcun altro che ci dice no, ti vedo, quindi ci sei, esisti. Non so se questa cosa è chiara. Cioè l'altro a noi serve perché è uno specchio di noi stessi ed una conferma del fatto che esistiamo. Ecco perché vi dicevo ieri che se qualcuno finge che l'altro non esista è una forma di assassinio simbolico. Perché tu gli stai negando qualcosa di cui lui ha bisogno. Quando voi salutate qualcuno e quello non vedete niente e va via. Quando vi chiamano con un altro nome che non è il vostro. Tutte piccole cose che però fanno male. Ci resti male. Ma come io mi ricordo che lui si chiama Luigi e lui non sa che io mi chiamo Marco. Magari non stai a tematizzare, magari non stai a farti troppe seghe, ma un senso di disagio ti resta. Perché noi siamo consapevolezza, ma anche minor consapevolezza, siamo anche inconscio. Ma ci siamo tutti lì, costantemente, quindi qualcosa che fa male, da qualche parte fa male. Poi magari, ecco, non lo capiamo subito, ci resta un disagio per la giornata. Facciamo un qualche tipo di sgarbo a quello che non ci ha salutato senza pensarci, così pensando che sia casuale. Però succede. Perché per noi essere riconosciuti è fondamentale. E un modo per essere riconosciuti evidentemente è adeguarsi a quelle che sono le convenzioni sociali. È quello di dire che si fa parte di un gruppo, essere parte di uno strato, stare da qualche parte, abitare in un certo quartiere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come vedete, lo status non è semplicemente un problema di etichette. Lo status è anche un'etichetta, ma è un problema di identità. Tu affermi il tuo status perché così facendo affermi te stesso. Ti rendi riconoscibile, ti rendi degno, ci si augura, di prestigio, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Allora, mi vai avanti per favore, Darius. Questo ci spinge a dover sottolineare una serie di cose. Questa è una definizione di un altro manuale. Il professor Cavalli era quel signore con la barbona risorgimentale che ha parlato anche con Pareto, la mattina di Pareto, ed è stato il nostro ospite fino a venerdì sera. E ci dice questo, ovvero sia che di fatto la stratificazione sociale è il sistema delle disuguaglianze strutturali di una società. Evitando giudizi in proposito, come vi ho detto ieri, non possiamo non ammettere e non riconoscere che nella società vigono delle differenze. E queste differenze sono, in certa forma, in certa qualità, codificate, convenzionali e riconosciute. E la configurazione che ne deriva è la forma della società nella quale si vive. Come vi dicevo prima, è evidente che in ogni società non vigono le stesse convenzioni e gli stessi accordi. Ci sono società dove si riconosce che il denaro è il modo più ovvio e più evidente per dare giudizi sugli altri. Ci sono società dove questo non accade, ci sono società dove è il rapporto col sacro, per esempio, che è fondamentale. Pensate alle teocrazie, pensate all'Iran contemporaneo, pensate a tutta una serie di luoghi dove quelli più importanti non sono i ricchi, ma sono i sacerdoti. Non niente di nuovo, chissà qualcosa di Dumézil e di tutte le varie questioni delle divisioni in caste indo-ariane e compagnia cantante, si troverà in una situazione abbastanza nuova. Però ecco, come vi dicevo ieri, la stratificazione sociale muta quella dello stesso gruppo e muta a seconda dei gruppi, perché non tutti i gruppi valutano le stesse cose allo stesso modo. Potrebbe esserci perfino una stratificazione sociale centrata sulla cultura soggettiva. L'unico posto dove l'ho trovata finora è un romanzo di Hermann Hesse, che vi raccomanderei, che è Il gioco delle perle di vetro, però diciamo potrebbe pensarsi che la cultura faccia parte del giudizio complessivo che tu dai di una persona, no? Quindi, quali sono gli aspetti che ne discendono? Ne discendono un punto, una questione distributiva, quindi tutto ciò cui tu hai titolo per il tuo status, e come vi dicevo si tratta di benefici, di privilegi, di opportunità, di una serie di cose, no? come mai se voi andate in banca non vi danno un mutuo, e se ci va uno che ha anche già bucato tre o quattro grandi società, il mutuo lo prende, gli danno anche ci mettono sopra i milioni. Perché si tratta di problemi di potere e di connessione, si tratta di aspetti relazionali, si tratta di do ut des, si tratta di livelli di possibilità d'azione che non hai se non stai a un certo punto della stratificazione. Che piaccia o no, purtroppo funziona così più o meno dappertutto. Quindi, il problema dell'ammontare delle ricompense materiali e simboliche è quello relazionale, che ha invece a che fare con i rapporti di potere esistenti tra di essi, intesi come individui e gruppi all'interno di una società. Ok? Quindi la stratificazione sociale è un po' il modo, anche il metodo attraverso il quale saper muoversi all'interno di una società, sapere con chi parlare, con chi non parlare, con chi organizzare una cena, con chi non organizzare una cena, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se avete visto Billions, state vedendo una serie che si chiama Billions in TV, che è con Damian Lewis e Paul Giamatti, molto bella, alta finanza, interessante. E Damian Lewis, che è quello che ha fatto Homeland, tanto per capirsi, non so se... Bene, che fate di solito durante la giornata voi ragazzi? Questa è una domanda che mi diverto a fare regolarmente, perché parlo e vedo proprio il buio completo, no? Questo si tratta di cose, insomma, abbastanza contemporanee. Non vi sto parlando di Silvio Pellico, non vi sto parlando del Libro Cuore, sono serie che sono TV adesso, quindi dice, vabbè, allora che... Cosa fate? Durante quelle 24 ore che costituiscono la giornata di qualcuno, 8-9 le dormirete, le altre mi interrogo. Ad ogni modo, se vi capita di vedere queste cose, giusto appunto, Damian Lewis come tycoon del settore finanziario a un certo punto ha delle grosse difficoltà con la giustizia e improvvisamente nessuno lo invita più alle feste di compleanno. E la moglie viene a scoprire che ci sono feste di compleanno alle quali normalmente era, diciamo, delle quali era il fulcro, che vengono fatte senza che nessuno le dica niente. Perché funziona così, oggi, non altrove, non da un'altra parte, non in un altro mondo. Funziona così anche oggi, perché ci sono tutta una serie di meccanismi e di dinamiche all'interno della stratificazione sociale che tu devi conoscere per poter andare avanti, per poter mettere in atto quei famosi processi di mobilità ascendente, per cercare di restare dove sei, perché oggi come oggi più che altro stiamo facendo una guerra di trincea per non arretrare, non stiamo più salendo. Vammi un po' avanti. No? Vai avanti. Eccoci. Allora, vi dicevo ieri, la stratificazione sociale, la chiamiamo la piramide sociale perché come al solito siamo un po' pigri, però di fatto non ha la stessa forma sempre. E anzi nella nostra società non ha proprio per niente più quella forma, direttamente. Siamo passati, come vedete, da quella che era la forma normale delle società tradizionali, quindi la piramide, dove abbiamo detto che chi sta in fondo è d'accordo nello stare in fondo nella gran parte dei casi, ritiene che sia giusto, e quindi non fa la rivoluzione, perché altrimenti ci troveremmo in una specie di sommovimento continuo di tutti quelli che dal sfondo cercano di salire, e sarebbe una vita non particolarmente divertente. E soprattutto non sarebbe particolarmente appagante per chi la vive. Quello è il problema. Noi questa cosa tendiamo a dimenticarcela o a non pensarci per niente, perché appunto. Però l'essere bene dove si sta è uno dei trucchi del benessere. Essere soddisfatti della propria situazione, non volere altro, no? Accontentarsi. È un termine che ormai è quasi una bestemmia, no? Però la saggezza popolare ci dice che chi si accontenta gode. Cioè deve essere una ragione per la quale, se non stai sempre lì a fare schemi, a chiederti come fare a migliorare e come fare le scarpe al tuo collega e come fare ad accoltellare la schiena al tuo capo, tutto sommato forse vivi meglio, no? Potrebbe darsi. Quindi teniamolo presente, dal punto di vista esistenziale, secondo me le società tradizionali sono migliori della nostra, che noi abbiamo barattato un benessere materiale con una instabilità perenne esistenziale. Mentre, tutto sommato altrove, magari ci sono meno risorse economiche, ci sono meno opportunità, meno divertimenti, ma ti senti giusto dove sei. Quella che Weber chiama una buona vita. No? Noi la buona vita, noi vogliamo una bella vita, e la bella vita, vedremo che crea delle difficoltà. Ad ogni modo, quindi, prego. Bene.
Ieri, anzi, una cosa che si ricollega anche alla lezione di ieri, mm-hmm. Riguardo l'arrampicatore sociale, mm-hmm. Un po' di tempo fa ho visto in televisione un programma in cui c'era un ragazzo mm-hmm. che di famiglia povera, comunque gli era stato lasciato un lascito mm-hmm. che voleva vivere al di sopra delle proprie possibilità, perché come obiettivo nella vita lui doveva diventare ricco, non voleva fare un lavoro particolare, era il suo obiettivo, e la madre si lamentava, diceva che stava sperperando tutti i guadagni e che così stava rovinando anche la famiglia, diciamo.
Esatto, perfetto, esempio perfettamente calzante. Questo ci offre anche un altro modo di approcciare la questione, un'altra lente di ingrandimento per la nostra società. Non è soltanto il ragazzo di cui parla il vostro collega quello che vuole diventare ricco senza starsi a preoccupare troppo del perché, tant'è che per anche ragioni che poi vedremo un po' meglio. Non a caso, una delle attività che continua ad avere un grandissimo successo presso di noi è il gioco d'azzardo. Perché come fai a diventare ricco se non sei senza arte né parte, non hai? Te prendi un gratta e vinci, te vieni alla lotteria, vai a giocare ai poker online, te inventi qualcosa, perché è l'unico modo per ottenere quel famoso quantitativo di denaro del quale non ci sono qualità, no? Chi è che viene a sindacarti se poi tu appunto hai vinto alla lotteria oppure hai avuto un'idea geniale e hai aperto una startup? L'essenziale è che tu abbia un conto in banca. Dopodiché, come te lo sei procurato, lascia il tempo che trova. La notizia antipatica però è che la gran parte di quelli che vincono alle lotterie milioni e milioni di euro muore all'ospizio di povertà. Hanno fatto delle ricerche. Perché? Perché quel quantitativo di soldi, senza gli strumenti per gestirli, è peggio che non averli. Semplicemente. Li spendi in un batter d'occhio, li sperperi comprando cose, ti fai gabbare da tutti quelli che stanno lì in attesa, cioè, eccone un altro, via, un altro rincoglionito che possiamo tranquillamente operare delle sue disponibilità economiche. Quindi il denaro è un po' questo discorso della lotteria, è un po' un discorso di socializzazione anticipatoria. Trovarsi con 30 milioni di euro senza avere la minima idea di che cosa farci, perché fino all'altro giorno campavi con 50 euro, è peggio che non averli, per molti versi. O te rendi conto, oppure di solito appunto finisci la canna del gas. Ce n'è stato uno che l'ha 22 volte. Ma poi ti incazzi, dici, ma come? Io sto a comprare biglietti da quando ero piccolo, niente, questo due volte il primo premio della lotteria americana. E due volte li finisci all'ospizio. A un certo punto, vabbè. Allora non te meriti proprio niente. Prego.
Può essere del grande Gardino, mm-hmm. che lui accura soldi, e poi non sa più neanche perché. Fondamentalmente voleva ottenere quello, alla fine ce la fa, però poi non si trova in una situazione tale che capire chi è lui e cosa vuole.
Esatto, come diceva il professor Jedlowski, il grande Gatsby vuole avere 100 camicie, che sono cose che non ha nessun altro per potersi, perché? Per distinguersi. Esattamente, ottimo, ottimo esempio. Quindi cercate di riconoscerli nella vostra esperienza personale questi casi, perché ce ne sono a iosa, perché in qualche misura il mito della modernità è esattamente uno che vuole accumulare tanti, tanti soldi. Che poi sia l'aviatore di Leonardo DiCaprio, sia Berlusconi, sia Trump, siano gli sceicchi dell'Oman, è uguale. La dinamica è esattamente la stessa, è qualcuno che vuol dimostrare di esistere tramite un'ipertrofia economica. Non siamo riusciti a trovare niente di meglio. Però vi ripeto, la difficoltà è che l'ipertrofia economica di fatto non dice nulla. È inutile. Non ti permette di dare un giudizio sulla persona. Avere o non avere soldi è del tutto indifferente per le qualità umane. Anzi, io diciamo che forse un po' snobisticamente sono quasi giunto alla conclusione che più soldi hai e peggio sei. Però diciamo che forse potrebbe essere un problema anche di volpe tua. Ma è anche vero che nell'esperienza di tutti questi anni spesso questo dogma si è rivelato, questa legge si è poi verificata, insomma, fondamentalmente. Quindi parliamone. Ad ogni modo, dicevamo, le società tradizionali, per tutto quel discorso che abbiamo fatto, sono fatte a piramide e normalmente reggono, sono pure ben solide. Vi faccio presente un altro piccolo aggancio, che la stratificazione sociale si chiama così apposta perché vuole dare l'idea di solidità. Perché da dove viene il termine stratificazione? Fate uno sforzo immaginale, ripigliate le vostre informazioni e ditemi chi è che usa il termine stratificazione a, diciamo, nel senso suo d'appartenenza. Da dove comincia? L'agricoltura è un tantino sopra, ci stiamo avvicinando, ma è geologia. Geologia, quando andate a vedere le Dolomiti e vedete tutti quegli strati sulle pareti, belli, rossi, bianchi, eccetera, quella è la stratificazione geologica. Vuol dire che la Terra è fatta a strati. Quindi pensate che immagine potente di stabilità che vorrebbe dare la stratificazione sociale. Quando diciamo che siamo razionali. Non siamo razionali, siamo perfettamente capaci di usare termini in modo simbolico. È brutta, però è efficace. Ti dice che la società praticamente è consolidata, stabile, sicura. È un termine ovviamente che fa capo alla struttura. Ovviamente. Allora, nelle società moderne cosa accade? Passiamo invece alla famosa distribuzione a picca. La distribuzione a picca è la distribuzione del ceto medio, è la distribuzione della borghesia. Perché? Perché la gran parte sta bene, con pochi che stanno benissimo e un quantitativo ragionevole che sta malissimo, o male. La gran parte sta in mezzo. Tant'è che il ceto medio, noi poi a un certo punto lo abbiamo dovuto suddividere, quindi c'era il ceto medio alto, il ceto medio basso, perché come al solito le distinzioni se no non servono, quando c'hai tutti quanti ammucchiati lì, di nuovo come fai a spiegarti, come fai? Allora devi andare a comprare un'altra macchina, devi andare a comprare un'altra donna, devi avere l'amante, portarla in giro, devi avere tante cose faticose perché altrimenti la gente non capisce quanto sei figo. Quindi quello è il modo in cui le nostre società sono state, diciamo, dal secondo dopoguerra fino agli anni 80. Dagli anni 80 in poi c'è stato un procedimento di dimagrimento piuttosto radicale e siamo finiti a una distribuzione detta a clessidra, che però nel frattempo, queste sono slide un po' vecchie, si è trasformata nella stratificazione a coppa di champagne, che forse avrete presente, che è una base piuttosto larga, lo stelo sottile, sottile, sottile e poi un calice in cima. Ecco, di fatto il ceto medio è scomparso, è diventato la vittima degli sviluppi ulteriori della società e delle dinamiche acquisitive ed economiche che sono state messe in atto negli ultimi 30 anni. Il ceto medio praticamente non c'è più. Siamo rimasti con una minoranza di ricchi, una larga base di poveri e qualcuno che cerca di sopravvivere in mezzo. Non a caso, se vi ricordate il movimento Occupy Wall Street, e tutta una serie di cose che sono successe negli ultimi anni, il 99% e via discorrendo, non sono semplicemente espressioni a effetto, non sono solo slogan. È vero, l'1% della popolazione mondiale ha le stesse risorse che competono al restante 99%. Quindi c'è un problema enorme di redistribuzione di redditi. Noi continuiamo a ragionare come, vi ho detto, che l'industriale è un benemerito il quale attiva dei processi di arricchimento collettivo, senza vedere che questo non accade. E abbiamo creato delle legislazioni, delle scappatoie legali, dei metodi per i quali chi è ricco diventa sempre più ricco. Non so se avete sentito, Amazon continua nonostante tutto a pagare le tasse in Irlanda, dove la tassazione è praticamente inesistente, per cui a fronte di centinaia di milioni di sterline di profitti paga 1,5 milioni di sterline di tasse. E noi siamo tutti felici che loro siano così ricchi e prosperi, perché poi diventeremo ricchi anche noi. Stesso discorso Donald Trump, ne parlavamo ieri, ma mica soltanto lui. C'è Warren Buffett, chissà chi è Warren Buffett? Non è che cerco di farvi sentire ignoranti, vi dimostro quanto lo siete, ragazzi. Fate qualcosa, non si campa in questo mondo senza sapere niente degli altri. Tra l'altro Warren Buffett è anche un caso abbastanza interessante, perché è l'unico ricco americano che si vergogna di esserlo. Warren Buffett è quello che ha detto: io non posso concepire di pagare meno tasse della mia segretaria, perché lui paga meno tasse della sua segretaria, perché in America i ricchi non si tassano. È un'enorme foresta di Sherwood. E non c'è Robin Hood. Il brutto della questione è quello. Quindi noi ragioniamo, come vedete, in modi perversi. Perché se non capiamo quello che succede, continuiamo a mettere in campo i vecchi comportamenti, pensando che funzionino, e questi vecchi comportamenti portano a delle situazioni assolutamente pazzesche. Non so, vi rendete conto che le multinazionali di norma hanno dei bilanci che sono più significativi di quelli delle nazioni? General Electric, Mitsubishi, Sony, Samsung, hanno dei bilanci che sono più o meno pari a quelli dell'Unione Europea, da sole. E non hanno responsabilità, non hanno nessun genere di impegno nei confronti del sociale, non pagano tasse. Ridistribuiscono questi proventi agli shareholders, quelli che sono gli azionisti, i quali ci fanno quello che gli pare, ci comprano i quadri di Picasso, ci fanno gli yacht, ci fanno una serie di cose che con la ricchezza del paese non hanno niente a che fare. Quindi sarebbe opportuno che uno cominciasse a valutarle queste situazioni, no? Perché è assurdo, è totalmente assurdo. Ma ad ogni modo, ci siamo fin qui?
Meno 10.
Domande? Altri interventi? Ricordi? Proposte? State andando bene come classe, devo dire. No, a parte gli scherzi, di solito prima di riuscire qualcuno che salza e dice qualcosa ci vogliono i mesi, quindi insomma già stiamo decisamente un passo avanti. Allora, vammi un po' avanti, non mi ricordo che c'è. Oh, bene, sì, introduciamo questo discorso e poi facciamo il break. Allora, come vi ho detto ieri, noi possiamo ritenere lo status un indice sintetico. Ok? Ovvero sia, il giudizio che noi emettiamo sulla vita, sulla posizione del nostro prossimo, è un qualcosa che riassume in sé una serie di valutazioni. Nella gran parte dei casi, le valutazioni che noi teniamo presenti nel momento in cui valutiamo qualcun altro hanno a che fare con quelle tre dimensioni, ovvero sia riguardano la probabile provenienza del soggetto che stiamo valutando, la sua capacità culturale e le sue disponibilità economiche. Vi sembra manchi qualcosa? Questo vi dimostra di nuovo quanto tenere gli strumenti vecchi sia utile per farti capire dove stai andando. Io ho scritto queste slide 10 anni fa, 15 anni fa, non mi ricordo neanche più, quando ancora credevo avessero un senso. Ma comunque, nel momento in cui facevo questa lezione dicevo, ormai la dimensione religiosa non è più importante, perché credevo a tutto quello che si è detto nel frattempo sulla secolarizzazione, la desacralizzazione, sto mondo e quell'altro. Okay. Era una balla, ovvero sì, era un altro abbaglio, perché non è vero che la dimensione religiosa oggi non conta, è tornata a contare, a parte che conta in tre quarti del pianeta. Pensate al Pakistan, pensate alle Filippine, pensate all'Iran, pensate al Medio Oriente, no? Penseresti mai che un israeliano o un palestinese non contempli la dimensione religiosa quando giudica lo status di qualcun altro? È la prima. E oggi come oggi noi facciamo lo stesso, perché guardiamo qualcuno e cominciamo a chiederci, sarà musulmano? Se è musulmano ha anche una bomba? Tutta una serie di concatenazioni ormai logiche, anche se non stanno né in cielo né in terra evidentemente, no? Però di fatto stiamo cominciando a riprendere in considerazione picchia e mena una dimensione religiosa che nel frattempo per anni era stata lasciata da parte. Voi ad oggi, spesso e volentieri, quando chiedo se manca qualcosa non mi rispondete perché vi pare che sia tutto normale, che altro vuoi considerare? No, ci sarebbe anche la dimensione religiosa. Però la modernità con la religione ha avuto un rapporto catastrofico e che sarà, forse lo investigheremo fra qualche tempo, ma ad ogni modo il risultato centrale e finale è che ci sembra ragionevole che nel momento in cui contempliamo qualcuno non ci poniamo problemi sulla sua religione, ma ci interroghiamo invece sulle sue disponibilità economiche, sulla sua preparazione culturale e sulla sua famiglia d'appartenenza. Ci siamo fin qui? Ok, break 5 minuti e poi parliamo del resto. Allora, come vedete, possiamo ragionare per le diverse dimensioni, vedendo come queste incidono sulla parte ascritta o la parte acquisita, sugli status ascritti e gli status acquisiti. E quello che vedete è di fatto il, diciamo, background, il fondamento della critica che facevamo ieri all'idea che la nascita non abbia più peso, fondamentalmente. Perché la nascita, che piaccia o meno, continua ad avere una rilevanza notevole. Tant'è che, come al solito, gli unici che troviamo in purezza sono gli status ascritti, quelli proprio relativi alla provenienza, ovvero sia il background familiare, le opportunità e le occasioni che questo ci offre, il tessuto relazionale della famiglia e via discorrendo. Quando andiamo a prendere però quelli che dovrebbero essere i punti di forza dell'acquisizione, ovvero sia quelli nei quali ragioniamo come se fosse lo status che noi scegliamo liberamente, ci accorgiamo che anche qui la questione non è così ovvia. Perché quanto ha a che vedere, per esempio, con il discorso della cultura, che dovrebbe essere quello più evidentemente soggettivo, no? Se ci trovassimo in situazioni come quelle che abbiamo descritto nelle ultime lezioni, scopriamo che non è vero, perché anche per quanto riguarda la cultura ci sono una serie di condizioni, una serie di prerequisiti, diciamo, chiamiamoli così, che sono rilevanti da un punto di vista di provenienza, perché l'ambiente familiare è particolarmente importante e significativo per la predisposizione a scelte culturali di un certo genere, a una sensibilità culturale di un certo livello e via discorrendo. Tenete presente che questo ha in larga misura a che fare col fatto che noi non siamo di solito, non nasciamo nulla, noi siamo in larga misura delle tabule rase, abbiamo delle predisposizioni, abbiamo degli assetti, però nella gran parte dei casi quello che ci permette di diventare o meno, di mettere a fuoco o meno alcuni gusti, alcune abilità, alcuni talenti, è un insegnamento. I talenti si affinano, tu puoi averli, ma se nessuno ti insegna come usarli, difficilmente li porterai oltre un certo livello. Prendiamo, che ne so, un sommelier. Immagino sappiate di che si tratta. Quando stanno dalle parti di MasterChef si va liberi. Allora, un sommelier deve avere un ottimo naso, ma non è che quello il primo giorno della sua vita ha annusato un vino e ha cominciato a scoprire le fragranze primarie, le secondarie, quello che rimane, le tracce, eccetera, eccetera, eccetera. Anche il naso va allenato. È chiaro che se tu parti con una condizione per cui il tuo naso è danneggiato e non senti i profumi, puoi non fare il sommelier. No, però tra uno qualunque e un sommelier spesso e volentieri è questione di allenamento, è questione di pratica, è questione di miriadi di boccette piccoline con dentro delle cose che profumano e che tu annusi regolarmente fino a essere in grado di distinguerle le une dalle altre. E lo stesso per tutti i nostri sensi. I sensi possono essere educati. Diciamo che quello che vale per il naso vale anche per la bocca, per il sommelier, per la beva. Tu assaggi un vino e dici buono. Lui assaggia un vino e ti comincia a fare tutto, 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 tutto. Allora ci sono questi componenti probabilmente è stato, viene da una vigna esposta a Oriente in un terreno di questo genere. E tu dici, lo guardi, cioè, sei una specie di alieno che è sceso qui. No, è che dai e dai, no? Dopo svariate sbronze, tu alla fine, no? Come penso che Darius potrà testimoniare, dopo che tu ubriachi regolarmente 2 o 3 volte alla settimana, alla fine queste cose le apprendi. Quindi, questo tipo di sensibilità, questo tipo di affinamento cominciano nella famiglia, dove per esempio ti cominci a rendere conto che questo può accadere, se qualcuno te lo dice. Dove vengono messe in atto una serie di prassi che hanno dei riscontri neurofisiologici addirittura. Vedremo anche questo, non oggi perché non me va. Però insomma, comunque, diciamo che la tua partenza nel mondo della cultura è migliore o peggiore a seconda dell'ambiente nel quale sei nato. Quindi c'è un peso dello status ascritto anche all'interno del discorso culturale. Per quanto riguarda l'economia, di nuovo dobbiamo distinguere fra le varie dimensioni dell'economia, perché l'economia è fatta di denaro, è fatta di disponibilità, è fatta di possibili agganci, è fatta di introiti professionali, non è così ovvio. Allora, facciamo conto che nella migliore delle situazioni voi abbiate scelto la vostra professione. Ma se voi l'avete scelta e venite da una famiglia dove ci sono patrimoni ereditari, dove ci sono ricchezze che vi hanno permesso di studiare senza starvi a sbattere la sera a fare il PR o andare in giro a fare le consegne nel fine settimana, eccetera, 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 è chiaro che bene o male vi trovate in una situazione avvantaggiata rispetto a qualcuno che invece queste disponibilità non le aveva. Quindi, di nuovo, il problema dell'economia è un problema che si affronta su entrambe le dimensioni. Noi possiamo mettere in evidenza degli status acquisiti relativi al versante economico, ma ci sono anche degli status ascritti relativi al versante economico. Nel momento in cui andiamo a fare un minimo sunto della questione, cosa scopriamo? Che gli status ascritti hanno un peso. Ad oggi. Nonostante la retorica dell'uomo fatto da sé, nonostante la retorica del fatto che ognuno può diventare quello che vuole, che volere è potere, eccetera, 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 qui vediamo come mai in tempi di crisi il 35% dei laureati fa il lavoro del padre. Quella è la questione. Non sai dove sbattere la testa, tuo padre fa il dentista, indovina un po', che fai? Anche se vorresti fare il violinista o il progettista, vai a fare il dentista pure te. Perché te fai due conti, perché hai un minimo di prospettiva, perché sei realistico. Quindi dobbiamo in un certo senso essere un po' più realistici di quello che ci viene suggerito. Anche perché quello che viene suggerito è talmente irreale oramai che è soltanto fonte di delusione, di frustrazione. Dice, perché tutti diventano qualcuno, io invece sono rimasto quello che era? Frena, tutti questi che sono diventati qualcuno, chi so? Parliamone, perché non è così ovvio. E soprattutto, come avete visto, la configurazione della società lo rende complesso. Perché il discorso della disposizione a coppa di champagne non è un discorso che dice bene delle possibilità di miglioramento. Ecco perché l'ascensore sociale è bloccato. È bloccato perché è cambiata completamente la forma della società, è cambiata la struttura, è cambiata anche, di nuovo, con l'assenso di quelli che stanno in fondo. Perché noi spesso e volentieri pensiamo, no? Vi ho fatto un discorso fino ad oggi dicendo, bah, sai, nelle società tradizionali, ma noi stiamo molto peggio delle società tradizionali oggi come oggi. Il 99% non ha quello che è all'1%. Ci sarebbe da fare una rivoluzione globale o no? Vedete qualcuno che fa rivoluzioni globali in giro? Quelli che ci provano finiscono. No? Occupy Wall Street, Podemos, gli Indignados, ce ne sono una miriade di esempi che avrebbero voluto, ma non ce l'hanno fatta. E uno dei motivi per cui non ce l'hanno fatta è di nuovo quello che vi ho detto la prima lezione, ovvero sia che noi non ci sentiamo più in grado di riuscirci. E quindi neanche cominciamo. E quelli che cominciano li lasciamo da soli. E quelli da soli non vanno da nessuna parte. È semplice. Ma i motivi, cioè quando vi meravigliate che nelle società quelli non fanno la rivoluzione, perché noi sì. È meglio la piramide che non la coppa di champagne. È molto più equa come struttura che non questi sbalzi assurdi, no? Eppure noi abbiamo questa oligarchia al potere, perché ormai non si può definire diversamente, non parlo del gruppo Bilderberg e non parlo delle demoplutocrazie sionista perché sono delle cazzate colossali, però di fatto quello che vediamo è questo, noi abbiamo un sistema mondo nel quale comandano pochi individui che hanno la grandissima parte delle risorse e le usano in modo assolutamente privatistico, ovvero sia senza preoccuparsi degli altri. Salvo tentare di fare una serie di cose come Bill Gates, che è il terzo uomo più ricco del mondo, ha una fondazione dove devolve un sacco dei suoi introiti a quello che succede in giro, però non è quello il punto. È perfino seccante una cosa del genere perché è estremamente paternalistica. Tu non devi averle quelle ricchezze, fine. Io dovrei fare in modo che tu non le abbia. E come potrei fare io a fare in modo che tu non le abbia? Mezza bottina d'abbio, pensate. Non è il terzo uomo Bill Gates? È il terzo uomo Bill Gates. Il primo è Warren Buffett, che è quello di cui parlavamo prima. Quindi stiamo tutti lì più o meno. Però il problema centrale qual è? Che ci dovrebbero essere degli strumenti per ridistribuire questa ricchezza. Lo strumento per eccellenza per ridistribuire la ricchezza, guarda caso, sono le tasse. Orrore, le tasse. Stato ladro, governo ladro, tutti ladri, bastardi, la casta. Ecco, tutta questa serie di ragionamenti ha a che fare con quello che vi chiamavo qualche lezione fa economicismo. Ovvero sia il fatto che noi interpretiamo in modo economico delle cose che non sarebbero economiche. Perché la tassa è uno strumento di equità fiscale. non è economica. Non compri un servizio, questa è la cosa che dicono tutti come se fosse ovvia. Tu paghi le tasse e io non ho niente in ritorno. Non è previsto che tu abbia qualcosa in ritorno. Perché se io con le tue tasse ci faccio star meglio delle persone che non hanno niente, a te non torna in tasca nulla. Ma a quello servirebbero. So se questa cosa è chiara.
Ovviamente loro ti offrono il servizio e tu devi anche pagare le tasse, perché comunque ti offrono il servizio. Per cui
loro chi?
Tasse da pagare. Lo Stato. Se lo Stato pretende le tasse da noi perché loro ci offrono il servizio. E poi come ce le offrono?
Eh no, ma il problema è che non c'entrano niente. Cioè il discorso dei servizi è economicismo. Cioè l'idea che tu travesti la tassa in qualcosa con cui tu paghi anticipamente qualcos'altro è sbagliata, perché la tassa serve a levare a chi ha tanto per dare a chi ha poco. Questo però dove avrebbe senso? Avrebbe senso all'interno di un sistema dove vigano una serie di valori, tipo la solidarietà, no? Nel senso che era quella l'idea generale, cioè tu sei in una nazione, nella nazione qualcuno è andato meglio, qualcuno è andato peggio, siccome però siamo tutti legati da una serie di vincoli che vanno al di là dell'economico, chi è andato meglio dà una parte di ciò che ha incassato a chi è andato peggio. E stiamo tutti un po' meglio, questa era l'idea generale. Però nell'economicismo, come vedete, che succede? Che questo discorso viene travisato e trasformato in un'altra cosa, ovvero sia che tu paghi per i servizi. Quindi se non ti danno i servizi c'è pure l'alibi per il quale non paghi più le tasse, che è molto comodo per molti versi, no? Però questo porta a te avere il tuo gruzzoletto da qualche parte, ma lo Stato dove vivi, la nazione dove vivi è un disastro. Semplicemente. Perché l'economia, che ci piaccia o meno, non è in grado di gestire una nazione. E la nazione non è un'azienda. Quindi quelli che vi dicono che l'azienda Italia e tutte queste stupidaggini, dicono delle colossali cazzate. Perché non è vero. Una nazione si regge su quella che Maffesoli chiamava la potenza sotterranea. Si regge su un nucleo di valori condivisi, un nucleo di vicinanze e di emozioni condivise che ti permettono di sacrificarti in nome dell'altro. Semplice. Che questo sacrificio poi sia economico, sia fisico, sia di tempo o quello che vi pare, però è centralmente quello il punto. Se non c'è questo vincolo, la nazione non regge, si sgretola. No, guardate, quello che sta succedendo è esattamente questo, dappertutto. Quegli stati-nazione che abbiamo costruito alla fine del Settecento stanno andando a pezzi. Perché siccome si sono costruiti sulla base di un contratto sociale, no? Vi ricordate Diderot, D'Alembert, Montesquieu, avrete sentito nominare, suppongo, questi signori, questi filosofi francesi, non a caso, del Settecento, ci hanno detto cosa? Che alla base dello Stato c'è un contratto. Il contratto è una figura privatistica economica. Quindi, se noi diciamo che il fondamento della nazione è un contratto, stiamo già ragionando in termini economicistici, applicheremo a quella nazione dei ragionamenti economicistici e ci troveremo dove siamo oggi. Semplice. Quello che dice Maffesoli e molti altri evidentemente, ma Maffesoli l'avete visto, in più lo studierete quindi ci batto sopra, è che una nazione si regge finché c'è un re clandestino, non so se avete sentito questa espressione quando ne parlavo, finché c'è una potenza sotterranea che in qualche modo la tenga insieme. Che è fatta di emozioni, è fatta di condivisione, è fatta di valori, è fatta di riconoscimento, è fatta di tutte quelle cose delle quali noi oggi non ci curiamo minimamente. Noi abbiamo deciso che il riconoscimento oggi equivale ad avere 300 like su ogni cazzata che tu pubblichi su Facebook, oppure 500 quanto mi piace sulle tue fotografie, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lascia del tutto il tempo che trova, no? Lascia assolutamente il tempo che trova, perché di nuovo è una questione di quantità contro qualità. Vuoi avere tanti like? Iscriviti al sito XYZ e vedrai che sarai pieno di like. E a me che me ne frega di avere dei like che ho pagato o manco, che ho rimediato d'estraforo perché qualcuno è da 20 centesimi a click? Perché dovrebbe essere qualcosa che mi soddisfa? Non so se avete mai contemplato questa cosa. I grandi VIP hanno milioni di followers. Se vai a vedere di quella frazione, una significativa parte sono robot, finti, falsi, morti, ricopiati, qualsiasi cosa. Però l'essenziale è che tu abbia 5 milioni di follower, che poi questi 5 milioni non ci sono, perché a stringere non esistono. Non è un problema. È esattamente lo stesso ragionamento del denaro. Come vedete, non è diverso. Noi trasformiamo tutto in versioni semplificate e ridotte al quantitativo, perché l'economia è questo. Non è altro. No, perché vi dicevo che Sim l'ha scritto la filosofia del denaro, perché è lì che comincia il tutto. nel momento in cui tu ritieni appunto che esistano equivalenze fra quantità e qualità, e non ci sono equivalenze fra quantità e qualità, sono rapporti complementari ma non equivalenti, non puoi esprimere l'una nei termini dell'altra, perché sennò è tutto inutile. La qualità, guarda caso, di solito è ciò che è irriducibile, quindi se pretendi di ridurlo stai facendo un ragionamento che da qualche parte è sbagliato. Indi noi ci troviamo esattamente in questa situazione, nella quale ragioniamo in termini economici di cose che non sono economiche, diamo versioni economiche di valori, di strategie, di meccanismi che finora hanno retto la società. Non so se avete mai pensato all'ironia del fatto che si è amici su Facebook. Essere amico è una cosa, conoscere uno su Facebook è un'altra. Io ho 3.000 amici su Facebook perché facevamo dei giochi di gruppo in cui bisognava essere tanti, quindi sono pieno di filippini, cioè, no, per carità, ma mi verrebbe mai in mente di dire che sono miei amici? Me lo fa dire lui, a me, diciamo, in qualche misura non mi cambia molto, ma tu che nasci e sei abituato a pensare che quelli sono tuoi amici, che idea dell'amicizia avrai domani? Che quello che sta male ti telefona e tu esci e vai a consolarlo, oppure che metti un like sulla fotografia del suo uccello, del suo pene, del suo gatto o di quello che diavolo è? E questo è il punto. Sono processi che modificano radicalmente il modo attraverso il quale noi contempliamo gli oggetti. Perché l'amicizia dopo Facebook non è più l'amicizia di prima. Perché alcune generazioni ancora se lo ricordano, altre generazioni non lo sanno, semplicemente. E quindi fanno i bulli su Facebook, fanno le gang su Facebook, tutti parlano di branchi, eccetera, 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 ma senza mai porci la domanda del perché. Perché deve succedere questo? Perché è ovvio che succeda. Il problema è lì. Non è niente di strano, non è niente di inedito, non è niente di imprevisto. È tutto scritto. Sono anni che andiamo in quella direzione e non stiamo facendo niente per smettere di andarci. Quello è il grande, la cosa peggiore di tutte, è che non stiamo facendo nulla per frenare e dire ok, calma, riconsideriamo un momento sta cosa. Sta succedendo pian pianino.
Quando Google ha fatto il suo social network, non ricordo il nome, gli amici sono divisi in cerchie addirittura.
Esatto, sì. Google Plus ha le cerchie. Esatto, Google Plus ha le cerchie, che sono uno strumento che utilizzava Simmel ed è uno strumento col quale ci confronteremo quanto prima. Quindi, tra l'altro, si tratta di solito di gente che sa di sociologia, loro, e quindi utilizza tutti gli strumenti che il sapere sociologico gli mette a disposizione per poterti acchiappare, agganciare e utilizzarti poi come risorsa, come insieme di informazioni rivendibili, perché questo siamo di fatto oggi come oggi, no? Un cumulo di informazioni rivendibili. Io faccio una ricerca su Patrasso, perché a Patrasso magari c'era un filosofo presocratico che mi interessa, 30 secondi dopo booking.com mi dice: oh guarda, c'ho proprio un volo per Patrasso per te. E tu dici: ma guarda le circostanze buffe, faccio un tempo a cercarlo e questo chissà per quale strana coincidenza mi dice di andare a Patrasso. E anche lì facciamo il bis delle stupidaggini, no? Allora prendo attraverso booking.com una casa a Fermo per le vacanze, e dopodiché quello mi continua a dire: vieni a Fermo, ho capito, cioè, sono già stato a Fermo, mandami da qualche altra parte, mo che vengo sempre a Fermo, io santi Dio, dammi un break. Però è così. No, perché sono algoritmi molto sofisticati, ma che di fatto sono stupidi in un modo esasperante. Quindi la domanda è: sono stupidi perché sono stupidi quelli che li programmano, o sono stupidi perché hanno a che fare con una molteplicità di stupidi? Ed è anche lì una questione scomoda, ma che sarebbe il caso di affrontare. Prego. Come no? Ok, dice la vostra collega giustamente, perché ora, uno, dobbiamo fare dei ragionamenti a tet, come abbiamo detto finora, che contemplino anche un versante economico, perché dire che il versante economico è ipertrofico non significa che poi non esista. E quindi chiaramente dal punto di vista della manutenzione dell'arte e della gestione dell'arte ci sono delle spese che possono essere coperte in certi modi. Io sarei dell'opinione che quella è una spesa che andrebbe fatta a livello alto e lasciando gli accessi liberi. In questo mondo la domanda è: che faccio? Li faccio rovina a tutti oppure in qualche modo ci metto una pezza? E quindi succede quello che succede. Ma per quanto riguarda l'arte, Simmel diceva esattamente: prima noi guadagnavamo denaro per comprare un quadro, oggi vendiamo un quadro per avere denaro. Quindi anche lì si è completamente ribaltato il problema, no? E l'arte, come forse avrete sentito se avete sentito la discussione che abbiamo fatto con Cristian Caliandro all'Osteria del Giullare giovedì, è stata una delle prime vittime di questo discorso economico. No? L'arte di oggi di fatto è semplicemente una manovra economica, cioè quasi nessuno che riesce a trasmettere una sensazione artistica. Laddove l'esperienza dell'arte è molto particolare, ne hanno parlato estensivamente grandissimi filosofi, per esempio Gadamer, tanto per dirne una. Io spero che qualcuno di voi faccia l'esame col professor Moschini, l'esame a scelta di filosofia, perché offre una serie di stimoli, una serie di ragionamenti molto belli in proposito. Però il problema è esattamente questo: noi dall'arte di nuovo ci aspettiamo qualcosa che l'arte non è più in grado di darci. Scrive Caliandro, dice: oggi come oggi tu per capire un'opera d'arte devi avere le istruzioni per l'uso, perché non sono opere d'arte, sono sciarade. Allora quello ha pensato che attraverso quel simbolo avrebbe potuto dire una cosa e quindi l'ha messo lì, e se tu però non capisci quello che ha pensato lui, guardi sta cosa e dici, beh, de preciso, cosa sarebbe? Mentre l'arte di fatto dovrebbe suscitare in te un certo tipo di emozione a prescindere. Se tu vedi una grande opera del 400, resti così, e lì c'è bisogno che ti spieghino che lui voleva dire che quello era, poi te lo dicono pure magari, però il tuo modo di godere di quell'opera d'arte è altro. No, non è, non c'è bisogno che qualcuno te lo spieghi. Nel momento in cui qualcuno te lo spiega, siamo da un'altra parte, siamo in un fenomeno intellettuale che qualcuno chiama arte perché permette di mobilizzare enormi cifre sulle quali si può comunque discutere, perché anche lì i mercati sono truccati, però comunque va bene così. Allora, domande per quello che abbiamo detto fin qui? Mi vai avanti che non mi ricordo più che c'è. Ok, vai. Uguale. Ok, lasciamo un attimo questo, così ribatto un momento la cosa. Allora, le prossime lezioni vedremo i modi attraverso i quali si separano le diverse componenti della stratificazione sociale, perché io sto usando un termine che è estrato, ma è un termine scelto ad hoc perché è neutrale, no? Noi vedremo invece che esistono delle distinzioni e delle divisioni all'interno delle stratificazioni sociali che hanno tutt'altro fondamento. Nello specifico studieremo le caste, le classi e i ceti, che sono tre modi che noi oggi usiamo tutti come se fossero sinonimi, non lo sono, ed è quindi opportuno che ne sappiate un po' di più. Però qui volevo riprendere il tema che ho toccato poco fa a proposito della socializzazione anticipatoria, perché è un argomento che uno ci apre delle prospettive sui prossimi oggetti di studio, no? La socializzazione sarà una cosa che studieremo quanto prima, perché è un po' il modo attraverso il quale i gruppi si trasmettono le informazioni necessarie per rimanere tali. Quindi è un processo nel quale siete abbondantemente immersi da decine d'anni, è un processo che continuerà a vedervi protagonisti per in modi diversi per tutto il resto della vostra vita oggi, per cui è qualcosa che è opportuno sapere, si chiama processo di socializzazione. A questo proposito cominciate sin d'ora a espungere dalla parola tutto quello che ha a che fare con la team. Cioè la socializzazione di cui parliamo noi non è andare in giro, vedere gente, bere cocktail, divertirsi, quello non c'entra niente, ok? È altro. Sappiatelo, perché di solito poi in sede d'esame, appunto, quelli che non hanno idee molto chiare mi dicono che la socializzazione è uscire la sera, e io dico vabbè, ok, si accomodi, vada a farsi un altro giro, e poi quando smette di uscire la sera e studia magari torna. Quindi quello lo togliamo. Da questo punto di vista il processo ha ovviamente delle attinenze al più ampio processo di socializzazione. Perché cosa implica? Implica prima di tutto una consapevolezza del fatto che ci si socializzi. Socializzarsi in quest'ottica che vuol dire? Noi diciamo che la socializzazione è il modo attraverso il quale si entra a far parte di un gruppo. Allora, sto gruppo nella socializzazione ampia è il gruppo nazionale, il gruppo culturale, il gruppo nel quale si vive fondamentalmente. Per quanto riguarda invece i passaggi, la mobilità, è il gruppo verso il quale, nel quale si ambisce ad entrare. Ok? Ecco perché è importante che ci si informi, che si studi, che si sappia dove si sta andando. Perché tutti i gruppi, per problemi legati al riconoscimento e allo status, come abbiamo visto, si dotano di un loro apparato di comunicazione dello status, il quale apparato è fatto di un sistema di oggetti, come avrebbe detto Jean Baudrillard qualche tempo fa, e da altre cose ancora più sottili, qualcosa che mira a costituire uno stile di vita. non a caso l'espressione lifestyle va molto per la maggiore ultimamente, no? Questo che significa? Significa che nel momento in cui tu hai uno status e degli status symbol, presto o tardi ti rendi conto del fatto che lo status symbol base, quindi l'orologio, la macchina, no, quello del video di prima, funziona poco, perché è questione di poco prima che qualcun altro abbia gli stessi soldi che hai tu per poterselo comprare, o addirittura che in risposta alle necessità del mercato questo status symbol venga in qualche modo depotenziato. Qualche tempo fa c'è stato il primo annuncio della vendita della Mercedes a rate, che ha segnato di fatto il tracollo della Mercedes come status symbol. Perché finché te la potevi comprare soltanto se avevi cash on the nail, era una cosa. Ma adesso se la può comprare praticamente chiunque, no? Quindi quelli della Mercedes hanno dovuto scegliere: che facciamo? Continuiamo a produrre per gli happy few o mettiamo in atto delle economie di scala e ampliamo il target? Hanno ampliato il target. Per cui la Mercedes in sé lascia il tempo che trova, oggi come oggi, no? Difficilmente vedi uno in Mercedes e pensi, il cazzo, questo è uno. Se vedi uno col Ferrari, sospetto può anche venire. Però capite che il problema è questo. Come faccio io a mantenere delle dinamiche di distinzione in una società mercantile e consumistica? Baudrillard, che è stato un grande filosofo e sociologo del secolo scorso, tanti anni fa uscì con questo librino che si chiama Il sistema degli oggetti, che era geniale da questo punto di vista, perché già vedeva come quello che avrebbe distinto non sarebbe stato l'oggetto in sé, ma il sistema nel quale veniva inserito. Per cui se tu c'hai la Mercedes, c'hai un attico a Piazza di Spagna, c'hai il jet privato e c'hai la villa al mare, già è ragionevole pensare che tu possa effettivamente avere uno status di un qualche rilievo, no? Quindi non l'oggetto in sé, ma una combinazione di oggetti. Gli oggetti che ti permettono di dire che sei in o sei out. Quelli che se non hai, non ti fanno entrare. E questo credo che dovrebbe esservi abbastanza familiare come ragionamento. Ma anche gli oggetti, tutti gli oggetti, pian piano cedono, no? Perché comunque li puoi comprare. Perché comunque guardando, studiando, osservandoti, qualcuno può capire che questi oggetti vanno un combinato disposto, come direbbero i giuristi. Quindi devi metterci qualcos'altro e vai verso lo stile di vita. Non solo hai degli oggetti di un certo tipo, ma hai anche dei saperi di un certo tipo. Hai degli hobby di un certo tipo. Vai a fare i corsi per sommelier, piuttosto che paracadutismo, piuttosto che arrampicata in libera, piuttosto che immersioni nelle barriere coralline dei posti migliori del mondo. E tutto questo pian piano ti identifica come appartenente a una certa parte della stratificazione sociale. Ed è difficile da replicare, chiaramente, no? Perché implica delle disponibilità di mezzi, implica delle disponibilità di tempo, implica delle conoscenze culturali di un certo livello. Tutti possono comprarsi la macchina, non tutti possono avere la macchina con la quale andare a fare la serata di ricamo libero da qualche parte per poi andare a bere un whisky in mezzo alle montagne, un agriturismo dove c'è l'idromassaggio, eccetera, eccetera, eccetera. Non so se questo è chiaro. Quindi il criterio, il problema della distinzione è uno di quelli che impegna di più tutti noi. Tant'è che un altro grande sociologo francese, Pierre Bourdieu, ha scritto sulla distinzione un testo fondamentale, perché non è vero che non ci interessa quello che pensano gli altri, sono balle, è retorica, non a caso la usano nel momento in cui vogliono farti fare quello che fanno gli altri, quindi dovrebbe da sé tornare, no? Non è vero affatto che non ci interessa, e bisogna soltanto in qualche misura anche lì essere in grado di rendersi conto quanto di questa esigenza è indotta e quanto invece è effettivamente parte di noi, perché tutti noi siamo legati agli altri da questo punto di vista. E questo essere legati agli altri ci dice qualcos'altro circa la famosa retorica corrente, che non è vero che siamo autonomi, e manco liberi, almeno nel modo nel quale questo ci viene presentato, perché noi siamo dipendenti dagli altri e dall'ambiente. Siamo quello che Edgar Morin chiama un sistema aperto. Lui lo chiama un sistema auto-eco-organizzatore, ma ne parliamo un'altra volta. Però un sistema aperto, che significa un sistema aperto? Un sistema che esiste nella correlazione con altri. Noi da soli non esistiamo. Ed è interessante pensare che la retorica moderna invece ci abbia costruito come soggetti autonomi per i quali noi orgogliosamente pensiamo di non essere legati all'ambiente o agli altri. No. Ma pensate semplicemente a quanto tempo resistete senza respirare. Sareste liberi? Quanto tempo resistete senza bere? No, non si fa. Quanto tempo resistereste da soli? Soli, veramente soli. Noi non siamo liberi, noi dipendiamo dagli altri come gli altri dipendono da noi, quindi è una dipendenza che non ha il tono, come dire, negativo col quale noi abbiamo costruito il fenomeno. Noi pensiamo, parliamo di dipendenza e immediatamente vediamo uno che si gratta, cioè che suda e ha bisogno di una dose. Non è quello il punto. Noi tutti dipendiamo gli uni dagli altri, quindi il fondamento di quei valori che erano appunto la solidarietà, il riconoscimento, eccetera, non è semplicemente etico, è una constatazione. Un gruppo nel quale questa dipendenza non è riconosciuta non funziona, non regge, si rompe. Perché è un gruppo che rifiuta di prendere atto delle semplici verità dell'esistenza umana. Noi viviamo perché siamo con gli altri. Siamo quello che siamo perché siamo con gli altri. Perché è chiaro che, riprendendo il Tao, come abbiamo già visto, nel nostro essere noi stessi ci sono gli altri, ma ci siamo anche noi. Non è semplicemente una riduzione che tutto quello che siamo noi ce l'hanno dato gli altri. Però il modo in cui siamo è la nostra interiorità, la nostra individualità coniugata col rapporto con gli altri, con la relazione. Senza gli altri siamo meno di quello che potremmo essere, sempre che sia pensabile che siamo qualcosa. Termine sul quale ci si potrebbe anche dilungare un tantino. Ok, quindi il punto centrale di questi ragionamenti sta esattamente su questo. Gli altri sono una necessità. Il modo col quale noi ci rapportiamo agli altri invece è oggetto di attenzione e può essere probabilmente meglio interpretato se con consapevolezza. Perché ridursi al riconoscimento altrui implica che se gli altri ci negano il riconoscimento noi andiamo in frantumi. Le dinamiche del cyberbullismo sono esattamente su questo. Okay. La scarsa consapevolezza di sé, che già abbiamo visto essere un problema serio e diffuso nella nostra cultura, unita alla negazione del riconoscimento, o addirittura alla trasformazione del riconoscimento in un disconoscimento. E lo vediamo dappertutto, sempre più frequentemente, no? Perché è comunque una forma di potere dell'altro. Nel momento in cui tu ti consegni mani e piedi senza aver più consapevolezza di te a una dinamica di questo tipo, sei attaccabile, sei debole, sei fragile, perché basta che l'altro decida per un qualche motivo di negarti il suo riconoscimento che tu non puoi far altro che reagire. Leggasi femminicidio, tanto per dirne un'altra, no? Lì non è un problema semplicemente di rifiuto all'interno di una relazione, lì è un problema di identità negata, è un problema di non aver altro nell'investimento che ciò che pensavi che ti desse l'altro, e quindi tu non ce sei più e non lo puoi accettare. Siccome non siamo in grado di elaborare delle risposte un minimo raffinate, passiamo alla violenza. Di conseguenza è abbastanza semplice, purtroppo, no? Il discorso. È chiaro che tutte queste cose però si possono in qualche misura ribaltare, si possono correggere, si possono lenire solamente grazie alla cultura soggettiva. Siamo sempre lì, non c'è modo di fare diversamente. Non c'è modo di trovare altri sistemi, perché ciò che viene dall'alto, se non ha un riscontro all'interno di quelli a cui lo proponi, non funziona. Le campagne di sensibilità, le campagne di pubblicità a progresso, grandi spese, grandi pezzi di carta, video, eccetera, eccetera. Se tu non ti curi dell'ascolto che ottieni in coloro che sono i ricettori di queste cose, perdi tempo. Anzi, susciti ancora più odio, ancora più frustrazione, ancora più amarezza e via discorrendo. Quindi l'unico modo attraverso il quale si può intervenire oggi come oggi è intervenire a livello di cultura soggettiva individuale. Ognuno deve essere in grado di poter vedere e comportarsi in questi modi e correggerli e fare da esempio agli altri, perché è chiaro che la stessa dinamica dell'individualità e dell'originalità che abbiamo visto esagerata prima diventa invece una dinamica positiva quando questo diventa un movimento diffuso. Quando tu sei l'unico che non sa niente di qualcosa in un gruppo, cominci a porti il problema e dici, oddio, forse dovrei anch'io informarmi. Non perché te lo dica qualcuno, perché dai e dai, spingi e qualcosa succede, no? Quindi è questo tipo di meccanismo che è auspicabile oggi, perché oggi abbiamo dei numeri che altrimenti rendono quasi impossibile qualunque altro tipo di reazione. Il problema è vedere se ci si riesce, perché come dicevamo ieri, essere consapevoli di queste cose, poi fare qualcosa in proposito, non è la stessa cosa. Allora, l'esempio in qualche misura pone una difficoltà all'altro, il quale la può affrontare espungendoti dalla tua vita, oppure cominciandosi a dire, ma oddio, forse potrei farlo anch'io. Oltre, è tutto molto complicato. Però è anche vero che queste sono dinamiche che vanno, andrebbero insegnate a tutti. Perché queste sono le dinamiche fondative dello stare insieme. E siccome noi viviamo insieme, come avrete notato, che ci piaccia o meno, sapere come questo accade potrebbe non essere del tutto una cattiva idea, in generale. No? Vi ricordate quando vi dicevo che la sociologia non è un sapere necessariamente tecnico, ma è un sapere che implica la vita di tutti i giorni? Noi siamo costantemente immersi in processi sociologici, ne siamo protagonisti addirittura, senza saperlo. Saperlo rende più incisiva la nostra azione, evidentemente, ci corregge in certi comportamenti e ci permette di diventare a nostra volta agenzie di socializzazione, cioè coloro che in qualche modo hanno voce in capitolo sui comportamenti del gruppo, no? Magari, per esempio, io non mi stufo di dire, non buttate le stramaledette cicche dalla macchina, accese, per favore, spegnetele dei maledetti portaceneri, oppure non fumate in macchina, fate come pare, ma non incendiate il resto del mondo, perché non è una buona idea. Qualcuno forse smetterà, qualcuno no, non lo so, però di fatto quello è uno dei comportamenti che a me proprio mi dà più sui nervi in assoluto, ce ne sono tanti, come avrete probabilmente notato, ma quello in particolare è esasperante. Domande? Ok, allora direi che per oggi possiamo anche considerarla andata, ci vediamo giovedì pomeriggio.